E anche devo usare il testo?
Sì, perché vuole.
Ed anche la nostra strada verso la Pasqua. Per noi è importante preparare la Pasqua bene, quasi con gelosia, festa importante. Dopo, se altri, tanti altri ci sono, siamo ancora più contenti. Però è la cosa più importante che noi abbiamo poi, anche come regalo a cui partecipi altri. E allora un regalo va sempre anche vissuto con gelosia. Quindi il mio augurio è che ci innamoriamo, insomma, della Pasqua come ci si innamora di una bella donna. E si è gelosi e si vuole tener bene, anche con una certa possessività. Questa sera ho parlato con Lorenzo, che verrà a Pasqua a casa, e anche di questo sono contento, perché anche di tanti segni della nostra liturgia noi gli siamo debitori, certamente. E peraltro lui continua anche a alimentare la nostra affezione per la liturgia, per i segni, perché tutto sia sempre l'espressione semplice e profonda del mistero di Dio in mezzo a noi. Allora questa sera abbiamo 3 persone, vero?
Sì.
Allora,
io, la Simonetta e Filippo.
Ecco, la Simonetta è una persona seria.
Infatti abbiamo fatto apposta, siamo io e io Filippo.
Bene, bene. Benissimo. Allora grazie a tutti di essere qui e Dio vi benedica.
Allora, pensavamo di fare così. Partiamo con una piccola introduzione che faccio io, che vuole essere un'introduzione anche al fatto delle 3 domeniche. Che cosa sono queste 3 domeniche di cui oggi andiamo a vedere la prima? Poi leggiamo le letture. Voi sapete che sono letture molto importanti e il Vangelo è anche molto lungo, molto bello, per cui ci vorrà del tempo, le leggiamo però. Poi la Simonetta parlerà del Vangelo e Filippo parlerà un pochino di tutto il resto della liturgia della Domenica, perché un'altra cosa da segnalare sulla Quaresima è che tutta la liturgia è molto particolare, no? Nelle Domeniche, ad esempio, nelle 3 Domeniche che ci aspettano, ci saranno ad esempio dei prefassi che sono propri, no? Che è una cosa particolare, insomma, ecco. Quindi anche quello che dicono le preghiere, tutto molto molto importante, no? Per cui proveremo, spero che non sia troppo lungo e pesante, a guardare anche queste cose qua, perché sono molto preziose, molto belle. Allora, quello che faccio io adesso è di parlare un pochettino di questo itinerario che è tipico della Quaresima dell'anno A. La Quaresima dell'anno A, che sarebbe quest'anno, ha una serie di letture che sono quelle che erano una volta l'unico serie di letture che si faceva per la Quaresima. A seguito della riforma liturgica ci sono stati anche altri 2 anni, ma voi sapete che nella Quaresima si potrebbero sempre fare quelle dell'anno A, perché sono quelle fondamentali. E comunque, se si fanno alcuni segni battesimali, bisogna fare le letture dell'anno A. Per cui cerchiamo di capire cosa sono queste 3 domeniche, che cos'è l'itinerario della Quaresima, così molto al volo, e poi dopo ci concentriamo sulla domenica prossima. Se giri la slide. Allora, io parto dalla dalla Costituzione sulla liturgia del Concilio, perché tutto il modo in cui noi godiamo adesso della Pasqua e della Quaresima dipende in grandissima parte dal Concilio, il quale si dice sempre che ha rinnovato, in realtà si è ricollegato a una tradizione lunghissima, molto solida, che c'è sempre stata nella Chiesa, che è partita dai primi secoli e che è continuata per molti secoli, che si è un pochettino persa, no? E che il Concilio ha come tirato fuori, no? Un pochettino da sotto la polvere il tesoro, diciamo, di questa celebrazione della Pasqua e della Quaresima. Per cui leggiamo questo articolo della Costituzione, che si chiama Sacrosanto un Concilio, è stata la prima Costituzione che è stata promulgata dal Concilio, il duplice carattere della Quaresima, il quale soprattutto mediante il ricordo e la preparazione al battesimo, comincio subito con questo discorso, e mediante la penitenza invita i fedeli all'ascolto più frequente della parola di Dio e alla preghiera, e dispone così a celebrare il mistero pasquale, sia posto in maggiore evidenza tanto nella liturgia quanto nella catechesi liturgica. Perciò si utilizzino più abbondantemente gli elementi battesimali propri della liturgia battesimale e, se opportuno, se ne riprendano anche altri dall'antica tradizione. Quindi, per dire che tutto è nato dalla riforma liturgica che è partita dal Concilio, e noi adesso vediamo un po', in qualche modo, quello che noi siamo abituati a celebrare ormai da tanti anni della Quaresima viene, diciamo, da questo discorso. Sì, se giri la cosa. Bene, il concetto fondamentale è che, diciamo, tradizionalmente la veglia di Pasqua è la veglia dove si fanno i battesimi. Una veglia di Pasqua si può anche fare senza i battesimi, ma la liturgia della veglia di Pasqua, ad esempio, si devono fare la rinnovazione delle promesse battesimali, insomma, farla senza i battesimi si può fare, l'abbiamo fatto, si fa, no? Però i battesimi della veglia di Pasqua sono al centro della liturgia insieme a tutto il resto, quindi si parte da lì. A Pasqua si celebra i battesimi, la notte di Pasqua è la notte in cui principalmente, no, si dovrebbero celebrare i battesimi, e quindi sostanzialmente il battesimo è le cose che ho scritto qui sopra, è la morte al peccato, il fatto di diventare partecipi della vita del risorto e ricevere lo spirito, questi sono sostanzialmente gli effetti del battesimo. Allora la Quaresima, la Quaresima dell'anno che stiamo vivendo adesso, riprende in mano la preparazione che si è sempre fatta, proprio la preparazione ultima del battesimo, siccome i catecumeni che dovevano ricevere il battesimo si battezzavano alla notte di Pasqua, c'era la Quaresima che precedeva la Pasqua, in cui ricevevano il sacramento, era particolare sostanzialmente, c'era un percorso che era fatto apposta. Quindi, siccome noi il battesimo l'abbiamo già ricevuto, è un'occasione per rinnovare, per ricordarci del nostro battesimo e per rinnovare il nostro battesimo. Andiamo avanti. Questo cammino di preparazione alla Pasqua era abbastanza, abbastanza complicato, perfetto qua, per questo ho fatto questa tabella, no? Perché un altro dei frutti del battesimo, un altro dei frutti del Concilio, che il Concilio ha anche cercato di recuperare dal punto di vista liturgico il cammino del catecumenato, e c'è un rito che ci abbiamo anche in sagrestia, che sostanzialmente è il rito della iniziazione cristiana degli adulti, che ha tentato di recuperare la tradizione del catecumenato, l'ha un pochino adattata ai tempi di oggi, e questo sarebbe in teoria il cammino che bisognerebbe fare per preparare gli adulti al battesimo. Qui non discutiamo del successo che ha avuto questo tipo di rito, non ce ne importa niente, ci interessa come per vedere che cosa si faceva, no? Perché in gran parte questa roba non è stata inventata, ma è stata presa dall'antico rito, dagli antichi riti, perché ce n'erano diversi, di preparazione al battesimo. Quindi sostanzialmente si parla, se prendete il rituale che c'è in sagrestia, si parla di quattro fasi, in cui sostanzialmente c'è una fase iniziale che è quella che precede l'inizio della faccenda. Questa qui in antichità era la fase in cui si valutavano ad esempio i mestieri che facevano quelli che chiedevano il battesimo. Se uno faceva un certo tipo di mestiere, gli si diceva che doveva cambiare mestiere se voleva iniziare il catecumenato. Ad esempio c'era il tema, ad esempio, della guerra, no? Quindi sostanzialmente si diceva: se sei un soldato ti prendiamo, facciamo, però tu non devi ammazzare nessuno, no? E cose di questo genere. Quindi c'erano altre cose che impedivano di, oppure mestieri che si dovevano fare in un modo nuovo, appunto come quello del soldato che non doveva uccidere, altrimenti non poteva iniziare questo cammino. Questa è la fase preliminare. A un certo punto un gruppo di persone inizia, delle persone iniziano a fare questo cammino, e c'è un rito che oggi non toccheremo, che si fa di solito quando capita sostanzialmente fuori dalla Quaresima, dove si inizia questa strada. Questa strada durava 2, 3, anche più anni, e a un certo punto si arrivava sostanzialmente, era quindi un cammino di preparazione molto lungo, e a un certo punto le persone che avevano iniziato questa strada venivano portati al battesimo, e c'era la Quaresima che era il periodo quindi della preparazione imminente al battesimo. È questa fascia gialla, perché è quella che ci interessa a noi, perché come vedete qui ci sono indicate le nostre tre domeniche: la prossima è la terza, poi la quarta e poi la quinta, sono le tre domeniche di cui noi ci occuperemo. Sostanzialmente in questo periodo di Quaresima succedevano tutta una serie di cose. Alla prima domenica si faceva questo rito come di ingresso in questa fase, rito della elezione, e poi c'erano questi scrutini che vengono proprio fatti nella terza, quarta, quinta di Quaresima. Poi ci sono delle altre cose di cui stasera non parleremo, queste consegne, la tradizio, quindi si faceva la consegna del credo, la consegna del Padre Nostro, e alla fine a Pasqua si faceva la celebrazione, ho scritto sacramenti, perché come sapete quando si battezza un adulto, anche adesso l'abbiamo anche fatto noi, non si dà solo il battesimo, ma si danno i tre sacramenti dell'iniziazione cristiani: il battesimo, la cresima e poi anche l'eucaristia. Quindi fanno la comunione i neofiti, come si dicono quelli che... Successivamente c'è un'altra continuazione, no? Che è il periodo della Pasqua, il tempo della Pasqua, in cui questi che hanno ricevuto il sacramento vengono ancora istruiti nel tempo pasquale, e ci sono le messe, diciamo, dopo Pasqua, che contengono, appunto, si basano sulle letture che venivano fatte per istruire i neofiti, come si chiamano, quelli che avevano ricevuto il battesimo. Accenno velocemente a cosa succede nella prima domenica di Quaresima, no? Si fa questo rito di ingresso, diciamo, nella preparazione imminente al battesimo. Quindi c'è questo rito in cui sostanzialmente assomiglia a quello che viene fatto quando si presentano i bambini, no? L'equivalente degli adulti, ovviamente, che si presentano da soli, non c'è bisogno che li presentano i genitori o i padrini. Quindi sostanzialmente c'è questa serie di cose, quindi si scrive il nome in una lista, no? Questo si va davanti al vescovo, davanti a chi presiede, e si scrive il nome, diciamo, di chi vuole iniziare questo cammino. C'è una serie di domande che vengono fatte ai padrini, che svolgono un ruolo molto importante in questa fase, per dire, non so se vi ricordate quello che è successo all'ordinazione di Renzo, no? Il vescovo ha detto: ma sei sicuro che è degno, no, di ricevere l'ordine? E il prete che segue i diaconi ha detto: sì, siamo sicuri. Che c'è un colloquio del genere, i padrini danno questa risposta, che le persone si possono portare fino al battesimo. A questo punto il vescovo interroga anche gli interessati, i battezzandi, no? E chiede se vogliono ricevere il battesimo. È una cosa che viene fatta anche durante il battesimo dei bambini, e poi, appunto, si scrive il nome e c'è la preghiera di ammissione a quest'ultimo periodo. il catecumenato in generale, anche quest'ultimo periodo, soprattutto viene visto come un periodo di lotta per cui, e anche di tentazione, per cui noi abbiamo letto nella prima domenica il Vangelo delle tentazioni, perché faceva parte e fa parte delle cose che si dicono in quella domenica. Andiamo avanti? Ecco, qui arriviamo alle nostre domeniche, no? In queste domeniche dice il rito della iniziazione cristiana degli adulti che si celebrano questi scrutini sono sostanzialmente, diciamo, delle preghiere che si fanno dopo l'omelia e che servono a due scopi. Uno è quello, diciamo, sono degli esorcismi, perché servono appunto a sostenere chi si prepara al battesimo ad essere liberati dal peccato e dal demonio, e poi invece ci sono delle preghiere, diciamo, per infondere la forza, come è scritto qua, l'ho preso dal rituale, infondere nuova forza in Cristo che dia verità e vita degli eletti, no? Quindi sono delle preghiere fatte apposta per gli eletti. Vai avanti. Quindi sostanzialmente sono tre, perché sono tre i temi che vengono evidenziati in questi tre scrutini. Quindi sostanzialmente si parla comunque, diciamo, del mistero della salvezza e del fatto che l'azione di redentrice di Cristo si sta realizzerà dopo poco attraverso il sacramento del battesimo in quelli che stanno chiedendo il battesimo. Ma si vuole mettere in evidenza tre aspetti, diciamo, della vita cristiana attraverso la lettura di questi tre Vangeli. Il primo è quello, diciamo, della Samaritana, il secondo è quello del cieco nato, che è la domenica successiva, e la terza domenica è quella, diciamo, della risurrezione di Lazzaro, e quindi la risurrezione alla vita attraverso il battesimo, no, presentato attraverso la risurrezione di Lazzaro. Ultima cosa, volevo fare, così proprio come lista, tutti i simboli del battesimo, no? Ce ne sono alcuni che sono molto evidenti: l'acqua è indispensabile per fare il battesimo, quindi è vista come acqua che lava e purifica. Si celebrava più volentieri nei primi secoli come acqua viva. San Pietro si dice che abbia battezzato nel Tevere, che evidentemente era un po' più pulito di quello che è oggi, quindi si faceva fuori dalla chiesa usando delle sorgenti o dei fiumi, dell'acqua che si muoveva sostanzialmente. Poi c'è questa, tutta diciamo, quello che dice San Paolo, diciamo, sul battesimo come sepoltura. No, se voi state attenti a quello che dirà il presidente dell'assemblea quando benediremo l'acqua del battesimo, la preghiera bellissima della benedizione dell'acqua parla proprio, diciamo, di questo aspetto del sacramento, di l'immersione dentro l'acqua. L'acqua si faceva attraverso l'immersione totale del corpo, la figura che c'era all'inizio è un fonte battesimale di una chiesa in Tunisia, speriamo che sia ancora lì, no? Quindi si scendevano questi gradini, si andava a finire sotto l'acqua e poi si tornava fuori a significare proprio la partecipazione alla morte e poi invece alla risurrezione di Cristo. C'è l'olio nella celebrazione del battesimo, ci sono due unzioni, non il rito che facciamo noi, c'è l'unzione prebattesimale che si chiama anche con l'olio dei catecumeni, che è un'unzione in funzione della lotta, no? Gli lottatori che lottavano negli spettacoli al circo venivano tutti unti perché così potevano sfuggire all'abbrancamento, alla presa dell'avversario, quindi è un'unzione, diciamo, che vuole aiutare il catecumeno, diciamo, nel periodo di preparazione al battesimo. Invece dopo il battesimo c'è la cresima, si fa la cresima nella rito degli adulti e si unge il battezzato con il sacro crisma, con un altro olio, ed è un'unzione che ha un significato diverso. Poi un'altra cosa, ed è molto importante per quello che ci aspetta non la prossima ma la domenica successiva, il sacramento del battesimo è chiamato anche sacramento dell'illuminazione, quindi tutta la simbologia della luce è molto importante in tutta la letteratura antica che parla del battesimo. Il battesimo come illuminazione, ci sono anche molti brani del Nuovo Testamento che ne parlano in questo senso, la veste bianca è un altro segno. Poi c'erano, perché non ci sono più, degli altri simboli, no? Chi si è battezzato prima, diciamo, della riforma del rito, quindi molti qui dentro, hanno fatto anche questo rito del sale che c'era nel rito precedente, era un esorcismo quello del sale, il prete benediva il sale, o il diacono, non c'era, il prete benediva il sale e poi metteva un pochino di sale sulle labbra del battezzando ed era un segno di esorcismo ed un segno anche di in qualche modo di mettere in evidenza che aspetta il catecumeno la prova, diciamo, di essere salato con il fuoco sostanzialmente, quindi il sale della prova anche. Poi volevo dire una cosa che riguarda, poi finisco, la cosa di questa sera, in un rito antico che è raccontato, diciamo, in uno dei racconti più antichi che parla della celebrazione del battesimo della notte di Pasqua, c'era uno strano rito per cui quando i battezzati venivano a fare la comunione si presentavano non la coppa del vino e il pane solamente, ma altre due coppe, quindi sostanzialmente c'era anche una coppa di acqua che veniva data da bere e una coppa, diciamo, di latte di miele, quindi chiaramente la coppa dell'acqua si riferiva allo Spirito Santo e a quello che leggeremo tra poco nel Vangelo della Samaritana, la coppa di latte e miele stava a significare il simbolo della terra promessa in cui il battezzato è entrato dopo il battesimo, no? Quindi per dire che anche questi simboli erano importanti e questo qua dell'acqua è molto collegato. Immaginate la complicazione di fare la comunione, no? Con tre calici e il pane. Io ho finito, adesso leggeremo le letture. Il primo è Filippo, vero?
Dal libro dell'Esodo al capitolo 17, i versetti dal 3 al 7, ma io leggo dal primo, perché c'è poi un riferimento. Tutta la comunità degli israeliti levò le tende dal deserto di Sin, camminando di tappa in tappa, secondo l'ordine del Signore, e si accampò a Refidim, ma non c'era acqua da bere per il popolo. Il popolo protestò contro Mosè, «Dateci acqua da bere!» Mosè disse loro, «Perché protestate con me? Perché mettete alla prova il Signore?» In quel luogo il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua. Il popolo mormorò contro Mosè e disse, «Perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?» Allora Mosè gridò al Signore dicendo, «Che cosa farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno». Il Signore disse a Mosè, «Passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai percosso il Nilo e va. Ecco, io sarò davanti a te là, sulla roccia, sull'Oreb. Tu batterai sulla roccia, ne uscirà acqua e il popolo berrà». Mosè fece così, sotto gli occhi degli anziani di Israele, e chiamò quel luogo Massa e Meriba, a causa della protesta degli israeliti e perché misero alla prova il Signore, dicendo, «Il Signore è in mezzo a noi, sì o no?» Parola di Dio.
Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, al capitolo 5, versetti dall'1 all'8. Giustificati dunque per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, salvi nella speranza della gloria di Dio. E non solo, ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Parola di Dio.
Nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 4, dall'1 al 42. Dopo questi fatti ricorreva una festa di Giuseppe, dei Giudei, e Gesù salì a Gerusalemme.
Capitolo 4.
Gesù venne a sapere che i farisei avevano sentito dire: Gesù fa più discepoli. Giunse così a una città della Samaria, chiamata Sica, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunse una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provviste di cibo. Allora la donna samaritana gli dice: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna: Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui, i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le risponde: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che esaltirla per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi di quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Gli dice: va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Gli risponde la donna: io non ho marito. Le dice Gesù: hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replica la donna: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre, in spirito e verità. Così, infatti, il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna: so che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù: sono io che parlo con te. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: che cosa cerchi? Di che cosa parli con lei? La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo. Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: Rabbì, mangia. Ma egli rispose loro: io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un l'altro: qualcuno gli ha forse portato da mangiare? Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato a compiere la sua opera. Voi non dite forse: ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato, altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, che testimoniava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro, ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola, e alla donna diceva: non è più per i suoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Parola del Signore.
Bisogna tornare un po' indietro, a quel giardino dell'Eden, non si sente, a quel giardino dell'Eden, dicevo bisogna tornare un po' indietro, a quel giardino dell'Eden di cui abbiamo letto in Genesi la prima domenica di Quaresima. Lì, per l'intervento del serpente tentatore e la disobbedienza dei due, si era rotta la comunione con Dio e tra di loro. Si erano ritrovati nudi, non più coperta l'uno per l'altro, cacciati dalla casa del Padre. Il peccato ha travolto tutto con violenza. Anche Dio si trova solo, separato dalla creatura amata, Adamo, dove sei? E non si darà pace finché non la ritroverà. Andrà cercando la via giusta per ristabilire l'amore spezzato e sarà costretto a farsi sempre più piccolo fino a Gesù. È Gesù, lo sposo che viene nel mondo per ritrovare l'umanità perduta. Viene a ripristinare le nozze. E la samaritana, donna straniera, peccatrice, rappresenta questa sposa amata, perduta e ritrovata. Al pozzo si incontrano due setti, due povertà, due solitudini. Il luogo non è scelto a caso. Nella Bibbia il pozzo è spesso un punto privilegiato d'incontro. Qui il pozzo rappresenta anche l'Antico Testamento, la tradizione, la legge, via di sapienza verso il Signore, ma insufficiente a spegnere la sete di infinito che è dentro di noi, che è sete e desiderio di Dio. E penso a questo senso di sete e di fame che noi proviamo fortemente e che è così rischioso dopo la caduta, ci espone molto alla tentazione, è limite, è debolezza, ma è anche via di comunione e di condivisione. Qual è il posto a cui attingiamo? La parola, la liturgia, l'Eucarestia, l'affetto che ci avvolge? Oppure tutt'altro, magari simbolo di piaceri e desideri che ci portano a idolatrie? Al posto di Samaria lui l'aspetta. Subito denuncia la sua sete, donna dammi da bere, il suo bisogno di lei. Per quello era venuto, aveva lasciato la casa di suo padre e compiuto il grande viaggio. Lei è la sposa, l'umanità perduta nel giardino dell'Eden e finalmente ritrovata. È mezzogiorno, lui è stanco, affaticato. È l'ora della croce, dove ancora dirà ho sete. È l'ora già anticipata a Cana. È però anche l'ora della luce piena, è mezzogiorno. La donna è stupita da quell'approccio insolito, ma apparentemente è sicura di sé. Agisce da protagonista, non ha paura, partecipa al dialogo. Ma lui la conduce poco a poco a prendere coscienza di sé in modo nuovo, diverso, a rivelarsi nella sua realtà, insoddisfatta di sé, piena di interrogativi, alla ricerca inconsapevole della verità e della pienezza nuziale. È venuta per attingere acqua, ma porta con sé un'attesa più profonda. Subito lei chiede conto a lui giudeo di questa divisione, di questa frattura fra giudei e samaritani che rispecchia di fatto una situazione di lontananza, di estraneità subentrata tra i due popoli nonostante la comune appartenenza originaria. Infatti dice come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una samaritana. Ma proprio quest'uomo straniero le parla di acqua viva, di acqua che toglie la sete. E provoca in lei stupore, accende la sua curiosità, il suo interesse, se tu conoscessi il dono di Dio. La donna intuisce misteriosamente che è di quell'acqua che lei ha bisogno, anche se ancora non ha capito che si tratta di un'acqua dello Spirito. E va avanti, approfondisce il discorso intorno a quest'acqua viva. E Gesù la conduce, la fa progredire nell'accoglienza della sua rivelazione. Lei pone una questione che l'angustia, voi dite, i nostri padri invece, riguardo a dove adorare, no? Chi ha ragione? Sì, è Gerusalemme il luogo, dirà Gesù, perché la salvezza viene dai giudei, ma in realtà non si tratta più di stabilire una ragione o un torto, un luogo o un tempo. Con Gesù tutto si ricompone nella disponibilità ad amare sino in fondo, a impegnare il proprio cuore sino a dare la vita. E quando c'è questa tensione al tutto, alla pienezza, ecco che si mette a nudo anche la verità e la piccolezza della propria vita, gli errori, i limiti, i cinque mariti che Gesù le rimproverava. Ma non fanno più paura, non ti schiacciano, puoi accettare la tua vita imperfetta, perché una via di liberazione è già stata indicata. È l'offerta di quell'acqua viva capace di togliere la sete. è il sapere di essere amata e cercata, è l'accorgersi di essere conosciuta da sempre e non giudicata, ma liberata. È quella relazione nuziale ristabilita da Dio, venuto a cercarci come sposo. E lei lo capisce, intuisce il mistero che sta dietro a quel giudeo al pozzo. Signore, vedo che sei un profeta. Sente la verità che esce da lui, perché in quel breve scambio tra loro tutto è coinvolto. La relazione con Dio, la relazione con l'altro, tutto cambia prospettiva e richiede il suo coinvolgimento, il suo sì nuziale. Finalmente anche lei ha trovato e riconosciuto lo sposo. È questo incontro personale con lui che rende esplicito e imprescindibile in lei il desiderio di coinvolgersi, di non tirarsi indietro rispetto a quella parola di salvezza che ha ricevuto. Ed è questo desiderio che la fa passare dall'estraneità alla responsabilità. Responsabilità della sua vita, responsabilità dell'annuncio. E allora lascia la brocca. Ormai non le serve più l'acqua del pozzo e corre in fretta a raccontare, a chiamare gli altri. Non può tenere per sé quanto è successo. Ora lei sa che il Messia atteso è qui, è colui che le parla. L'ora è venuta ed è adesso. A me è sembrato di poter leggere queste due seti che si incontrano al pozzo anche come l'incontro di due povertà. Povertà della Samaritana in quanto donna, sanzionata dopo il peccato con l'essere dominata, con lo stare sotto, soggiogata. E qui colta nel suo tentativo di svincolarsi da questa condizione, per una libertà che invece si rivela profonda solitudine. Povertà di Gesù, che si presenta nella debolezza di chi ama e che lei riconosce come lo sposo perché è libero da ogni concupiscenza, da ogni aggressività, da ogni potere che schiaccia. È finalmente suo pari, è il compagno di viaggio come era al principio. In lui e con lui la relazione si può rifondare. Lei, che nella sua femminilità è figura della relazione, predisposta a questo già nel suo corpo, è proprio a partire da lì che cerca da sempre la sua identità più profonda e la sua realizzazione. Nessuno infatti basta a se stesso, da soli siamo perduti. La relazione nuziale toglie dal dramma della solitudine, è incontro con l'altro, con un tu a cui sempre mi devo rapportare. Entrare nelle nozze vuol dire abbandonare la brocca, segno della propria autonomia, della propria autosufficienza, e lasciare che un altro mi disseti. Allora chissà che intorno a quel pozzo, in quell'incontro tra Gesù e la Samaritana, nelle parole, nei gesti descritti, ma anche nel valore simbolico e nel mistero sottinteso, che ogni rilettura ci illumina in modo del tutto nuovo, chissà pensavo che l'uomo e la donna non possano riscoprire un'alterità che si fa a riconoscimento e condivisione della povertà dell'altro e sfuggire così alla schiavitù di un rapporto mortificato da quell'istinto di dominio-seduzione descritto in Genesi 3:16, cioè quel desiderio di possesso da parte dell'uomo, cui la donna risponde con una seduzione non buona o con un omologarsi a modelli e comportamenti maschili aggressivi. Qui si può dire che Giuditta se ne è servita molto bene, e però non si è fatta usare da questo meccanismo e l'ha usato per altri fini. E chissà, dicevo, che l'uomo e la donna non possano invece ritrovare un cammino di comunione e di pace, un ritorno insieme a quella casa del Padre che ci era stata preclusa e verso cui Gesù, liberandoci, ha riaperto la strada. Ecco, io ho sottolineato molto gli aspetti nuziali di questo episodio, però è molto simbolico, ce ne sono tante di cose che si possono dire e trovare, insomma io mi ero sentita più coinvolta da questi, un po' per le catechesi di Giovanni sulle nozze e un po' perché ne abbiamo parlato tanto nel gruppo donne in questi anni, insomma. Però c'è un altro dialogo che viene dopo, in questo episodio del Vangelo di Giovanni, ed è quello con i discepoli. Quindi vi dico due parole anche su questo. I discepoli che sopraggiungono con le provviste quando la donna lascia il pozzo. Quindi è un altro quadro, un'altra scena. Si preoccupano che il Signore mangi. Ma come la donna non aveva capito il significato dell'acqua, così loro non intendono quello che dice Gesù: mio cibo è fare la volontà del Padre. Questo cibo e quest'acqua di cui parla Gesù vengono da colui che l'ha mandato e diventano fonte di vita, sostentamento per chi compie la sua opera, dono per rinascere la nuova vita di figli, quei veri adoratori che il Padre cerca. Gesù invita i discepoli a cogliere i segni, i campi che già biondeggiano per la mietitura, segni che sempre anticipano l'ora della Pasqua, l'ora della pienezza. Ma noi non siamo pronti, mancano 4 mesi. Ma Gesù ci dice di aprire gli occhi, di guardare con una sapienza nuova. È già tempo di raccogliere. Io vi ho mandati a mietere ciò che voi non avete lavorato. Anche noi discepoli facciamo parte della storia della salvezza e in questa storia c'è già chi ha seminato. Ora è il tempo della mietitura. Gesù è il seminatore che, dopo aver seminato nel cuore della samaritana, raccoglie già la fede dei samaritani ed è quindi anche il mietitore. Ai discepoli continuare la sua opera. Tutto si raccoglie nell'unico disegno di Dio, che abbraccia il passato e l'avvenire con Gesù al centro e ci conduce su una strada di gratitudine e di umiltà alla gioia nuziale.
Ecco, allora a me è toccato il percorso di fare delle correlazioni tra le letture che abbiamo appena letto e la liturgia di questa terza domenica di Quaresima. E come abbiamo potuto sentire, il tema dominante delle letture praticamente è l'incontro avvenuto tra Gesù e la Samaritana presso il Pozzo di Giacobbe. E qui è la richiesta che Gesù stesso rivolge alla donna: dammi da bere. E tutto il dialogo anche che si svolge tra Gesù e la Samaritana, con i riferimenti all'acqua viva, all'acqua che zampilla, quindi acqua come immagine dello Spirito Santo, ed inoltre c'è tutto il riferimento al profondo senso nuziale del Vangelo. Ecco, questo riferimento all'acqua, oltre al Vangelo, è in collegamento anche alla prima lettura di questa domenica, quello che ho letto io, e appunto anche qua nella prima lettura possiamo evidenziare la frase che la comunità degli israeliti nel lungo peregrinare nel deserto rivolge protestando contro Mosè: dateci acqua da bere. Ecco, dicevo, l'acqua, quindi questo elemento importantissimo per la vita dell'uomo, l'uomo che chiede acqua da secoli. Adesso sto parlando, sì, appunto, dell'acqua da bere, in senso reale. In tanti paesi del mondo ancora oggi è un bene, una risorsa difficile da reperire. E noi siamo fortunati ancora ad avere un'acqua nei nostri torrenti, quando andiamo in montagna vediamo una bella acqua pura, limpida. In altre parti del mondo, come a me capita spesso di ritornare con la mente a Mapanda, quella poca acqua che c'è dei fiumi è un'acqua sporca, un'acqua fangosa, perché in Africa, almeno quella che ho avuto la fortuna di vedere io, non ci sono, non c'è roccia, ghiaia che possa filtrare, c'è solo terra rossa, fango, quindi l'acqua, appunto, il riferimento all'acqua mi sembra un riferimento bellissimo di queste letture. Ecco, ma noi comunque facciamo riferimento all'acqua di Gesù, l'acqua viva, che diventa fonte zampillante per la vita eterna. Altri due aspetti trattati nelle letture di questa domenica sono il cammino quaresimale di conversione, come possiamo interpretare dalla prima lettura che narra del cammino di Israele nel deserto. Inoltre la grandezza dell'opera di salvezza e del sacrificio di Gesù, come appunto dalla seconda lettura, oltre che dal Vangelo. Ecco, ora, prima di continuare nella riflessione, dovendo far riferimento a delle specifiche preghiere liturgiche, io ho sentito il bisogno per me di riprenderne il significato e quindi approfitto per esaminarle anche con voi. L'antifona. Si tratta solitamente di un verso di un salmo cantato, recitato, ripetuto durante una celebrazione liturgica, la Santa Messa o la recita dei salmi, oppure che precede un salmo o un inno per evidenziarne un significato. E da qui anche la frase classica: hai capito l'antifona? La colletta, ecco, anche Giancarlo ci ha detto prima che ci sono delle specifiche preghiere dedicate alla colletta. Durante la messa, dopo aver recitato il Gloria, il sacerdote invita l'assemblea a pregare e tutti, insieme con lui, rimangono in qualche istante in silenzio. Quindi il sacerdote recita l'orazione, chiamata comunemente colletta, per mezzo della quale viene espresso il carattere della celebrazione. Io non lo sapevo questo, cioè, non sotto questo aspetto. Il prefazio. Con questo termine si indica un testo solenne che viene proclamato dal presidente dell'assemblea, quindi dal sacerdote che celebra la messa di fronte a tutta l'assemblea. Il sacerdote durante la celebrazione proclama a voce alta le opere compiute dal Dio in favore del popolo. A tale proclamazione il popolo risponde come ad esempio un esempio, appunto: il Signore sia con voi e con il tuo spirito, in alto i vostri cuori sono rivolti al Signore, rendiamo grazie al Signore nostro Dio, è cosa buona e giusta. Vabbè. Allora, cominciamo a vedere che già dai primi vespri della terza domenica di Quaresima, come appunto riportato nella liturgia delle ore, la prima antifona del primo salmo dei vespri: convertitevi, credete al Vangelo, dice il Signore. E la lettura breve: fratelli, vi esortiamo a non accogliere invano la grazia di Dio. Egli dice infatti: al momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. da parte nostra non diamo motivo di scandalo a nessuno, perché non venga biasimato il nostro ministero, ma in ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio. E quindi questi primi riferimenti ci portano a riflettere sul senso del tempo di Quaresima, convertire i nostri cuori, distogliendo l'attenzione dalle cose che ci distraggono, dalla pretesa di essere capaci di bastare o anche di badare a noi stessi, di salvarci con le nostre forze e aprirci invece alla grazia di Dio, al Vangelo, alla buona notizia, afferrando il momento propizio, accogliendo il momento favorevole, il tempo della salvezza. Poi abbiamo l'antifona al Magnificat, per l'anno A sempre. Resi giusti dalla fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Cristo Signore. Ecco, anticipando in maniera concisa la seconda lettura, quindi Romani 5:8, ci ricorda che quella conversione dei cuori non deve basarsi su una giustizia personale dettata da eventuali nostri meriti o sforzi particolari, ma deve fondersi sulla fede in Cristo, in modo tale che la pace con Dio, che abbiamo perso a causa del peccato di Adamo, ci viene riconsegnata, donata di nuovo dal Cristo, quale dono dello Spirito Santo. Andiamo all'orazione, che è la stessa delle lodi mattutine. O Dio misericordioso, fonte di ogni bontà, tu ci hai proposto al rimedio del peccato il digiuno, la preghiera e le opere di carità fraterna. Guarda benigno a noi che riconosciamo la nostra miseria e, poiché ci opprime il rimorso delle colpe, la tua misericordia ci sollevi per il nostro Signore. Ecco, la possibilità di salvezza al rimedio del peccato è basata essenzialmente su digiuno, preghiera e opere di carità fraterna. Non possiamo rivolgersi a Dio nella richiesta della sua misericordia se non riconoscendo la nostra realtà di miseria e debolezza. Ritornano quindi i temi già evidenziati nelle letture di questa domenica. Ritroviamo di nuovo riferimenti diretti all'acqua, sia nel primo salmo di Lodi, salmo 92, pagina 1012, ecco dove leggo soltanto qualche versetto, ma più potente delle voci di grandi acque, più potente dei frutti del mare, potente nell'alto è il Signore. E naturalmente nel Cantico di Daniele, della lode di tutte le creature, anche qui ritroviamo tra gli altri riferimenti le acque sorgenti, benedite acque tutte che siete sopra i cieli, il Signore, benedite piogge rugiate, il Signore, ecco, quindi anche qua ci sono dei, ritorna prepotente, diciamo, il riferimento all'acqua. La lettura breve, sempre delle lodi mattutine, da Neemia, capitolo 8, versetti 9 e 10. Questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio, non fate lutto e non piangete, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro, non vi rattristate, la gioia del Signore è la vostra forza. Ecco, anche qua, oltre al riferimento del saluto con il quale ogni tanto i nostri diaconi ci congedano dalla Santa Eucaristia, si evidenzia l'esortazione, l'invito ad evitare il pianto ed il lutto in questa giornata per poter manifestare la gioia di questo giorno consacrato al Signore. Ecco, arriviamo ora alla celebrazione eucaristica. Il Messale ci offre l'opportunità di scegliere in questa domenica una antifona di ingresso ed una colletta strettamente legate alle letture. Ad esempio, l'antifona d'ingresso, tratta da Ezechiele 36, 23, 26, recita: quando manifesterò in voi la mia santità, vi raccoglierò da tutta la terra, vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati da tutte le vostre sozzure e io vi darò uno spirito nuovo, dice il Signore. Quindi questa antifona ci ricorda sia che siamo stati radunati da tutta la terra, sia da chi siamo stati convocati. E appunto, come riflettendo sulle parole di Ezechiele, il richiamo alla effusione dello Spirito Santo in virtù della purificazione con l'acqua pura ci ricollega al Vangelo e alla liturgia battesimale della Santa Veglia, che ormai diciamo che alle porte manca qualche settimana. Arriviamo alla colletta. Nella colletta possiamo cogliere una splendida istantanea, un'immagine delle letture di questa domenica. O Dio, sorgente della vita, tu offri all'umanità riarsa dalla sete l'acqua viva della grazia che scaturisce dalla roccia, Cristo Salvatore. Concedi al tuo popolo il dono dello Spirito, perché sappia professare con forza la sua fede e annunzi con gioia le meraviglie del tuo amore per il nostro Signore Gesù Cristo. Ogni cammino di conversione è come quello della Samaritana e del popolo di Israele nel deserto. Noi siamo le creature di Dio. È Dio la sorgente della vita. L'uomo è assetato. Nella sua condizione di vita si trova la morte dappertutto, si sente oppresso. Perché ci hai fatti uscire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame? L'uomo prova a risolvere i problemi della sua esistenza con le ricchezze, il successo e il potere, ma solo Dio riesce a placare la sete dell'uomo, offrendogli l'acqua viva della grazia che scaturisce dalla roccia, Cristo Salvatore. Le acque di Meriba erano dunque figura di Cristo roccia. Ma dove riconosciamo Cristo Salvatore nella nostra vita? Concedi al tuo popolo il dono dello Spirito. Con il sacramento del battesimo abbiamo ricevuto il suo Spirito, la sua stessa vita. La nostra vita è stata unita a quella di Cristo risorto. La colletta si conclude spiegando gli effetti di questo dono, che nel deserto della nostra vita potranno fiorire i segni di questa novità, perché noi, suo popolo, sappiamo professare con forza la sua fede e annunziare con gioia le meraviglie del suo amore. Un altro testo importante nella liturgia di questo giorno è il prefazio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fondo di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Egli chiese alla Samaritana l'acqua da bere, per farle il grande dono della fede, e di questa fede ebbe sete così ardente da accendere in lei la fiamma del tuo amore. E noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie, e uniti agli angeli celebriamo la tua gloria. Sembra quasi che la liturgia ci voglia ricordare il senso nuziale di questa domenica. La Samaritana non ha marito nel senso che ha spiegato Gesù, ma arriva lo sposo. Quell'uomo stanco, seduto al pozzo, è Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. Quell'uomo stanco si è umiliato, seduto, per farsi vicino a noi, per salvarci. Dimostrerà nella passione il suo amore, poiché mentre eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. Di fronte a questo sposo, che ha una sede così ardente della fede del suo popolo, sembra suggerirci il prefazio: non rimaniamo indifferenti e lasciamoci conquistare anche noi, come la Samaritana, dalla fiamma del suo amore. Ritroviamo un forte riferimento all'acqua viva, alla sorgente di vita eterna, nella antifona alla comunione. Chi beve dell'acqua che io gli darò, dice il Signore, avrà in sé una sorgente che zampilla fino alla vita eterna. Dal Vangelo di Giovanni al capitolo 4. Il tema del sacrificio d'amore di Cristo ritorna in modo evidente negli antifoni del Vespro. Quindi, secondo i Vespri, la seconda antifona recita: il tuo sangue, o Cristo, agnello senza colpa, è il prezzo della nostra libertà. E la terza antifona: Cristo ha preso su di sé la nostra debolezza, ha conosciuto il nostro dolore. Poi, altri riferimenti nella lettura breve. Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo. Però ogni atleta è temperante in tutto. Essi lo fanno per ottenere una corona corruttibile, noi invece una incorruttibile. Ecco, anche qua possiamo ritrovare, leggere in un qualche modo il tema della disciplina quaresimale. Ecco, infine nella antifona al Magnificat chi beve l'acqua che io gli darò non avrà sete in eterno, dice il Signore. Ecco, e anche qua appunto mi sembra che non ci sia bisogno di dire niente di più per quanto riguarda questi riferimenti che abbiamo letto, abbiamo trovato nelle letture di questa sera. E io avrei finito.